Allora, mi chiamo Vincenzo, lavoro in Cattolica, all'Università Cattolica, mi occupo di ricerca operativa di big data, per cui non di big data o big data, quindi non sono molto del suo settore, diciamo che mi occupo della parte gestionale, quindi della parte economica. Volevo appunto fare un intervento sull'economia. Allora, lei ha detto che la democrazia liberale e anche e soprattutto l'economia liberale non funziona. Allora, non sono d'accordo per questo motivo. Non perché io sia liberale, perché tra l'altro sono, diciamo, un po' keynesiano come economista. Però le spiego il perché.
Non ho detto l'economia liberale. Non sono in grado di dare democrazia.
La democrazia liberale, comunque magari non so, parlando di borse, lei parlava del meccanismo di fiducia, se cade la borsa, ma per quale motivo cade, non ce lo sappiamo spiegare. Allora, è un problema secondo me di menzogna, cioè nel senso che anche gli economisti hanno raccontato secondo me delle menzogne, perché l'aspetto economico, l'economia liberale nasce perché c'era un ancien regime che aveva una ricchezza concentrata, per cui l'economia liberale è servita come fattore redistributivo in realtà, poi è diventato un fattore efficientistico, ma in realtà è nato come fattore redistributivo, questo Schmitt lo dice anche nel suo famoso testo, mentre tant'è vero che per una questione politica globale, fino a che c'era una guerra fredda, quindi una contrapposizione, la politica ovviamente dominava sull'economia e la conseguenza qual è stata? Che sono nate praticamente delle economie che non sono economie, cioè nel senso, esatto, cioè, ma anche magari si alzava uno e si inventava una cosa, diventava famoso, magari vinceva anche un premio Nobel perché usava molta matematica probabilistica, quindi stava frodando dicendo che una probabilità di fatto era una verità, e quindi l'economia ha iniziato a prendere la direzione delle borse. Ecco, quella direzione delle borse lì si chiama monetarismo, cioè è quella che si chiama è la scuola di Chicago sostanzialmente, quindi c'è un colpevole vero, diciamo che questo, un po' anche prima la scuola austriaca con von Hayek e von Mises, ma diciamo il vero colpevole è lì sostanzialmente. E però uno dice come si fa a trovare una direzione nuova in questo caso? La parola, sì, io posso individuare, posso fare l'analisi, cioè individuare, dire, capire qual è il meccanismo di fiducia, capire dove si è originata la menzogna e posso andare ad intervenire lì, ma poi fare la proposta, appunto io mi occupo di ricerca operativa, quindi dalla teoria devo poi renderla pratica, e lì sono dolori, cioè quando bisogna farlo, perché è un problema enorme, perché su mille teorie se ne riesce a rendere operativa non so una o due, io mi occupo di portarle in azienda. C'è anche secondo me un problema di avevo creato questo piccolo meccanismo, cioè ovviamente, allora io mi pongo sempre il problema chi sono, e dico mi alzo al mattino, delle volte ho questi dubbi e dico ma chi, non lo so, cioè perché una volta facendo tante cose, una volta magari faccio il docente, una volta faccio il ricercatore, un'altra volta gioco tennis, alla fine faccio talmente tante cose che non so che cosa sto facendo in realtà. Da pessimo cattolico cerco nella fede ovviamente una direzione, eccetera. Però il mondo è un mondo molto complesso dove questo messaggio in realtà si disperde facilmente. E anche perché si tende a semplificare la realtà con una tecnica che si chiama, una scienza che si chiama comunicazione, che a sua volta risente di un pensiero che si è formato nel corso di secoli, perché la scienza è nata abbastanza recentemente, ma comunque un po' tutte le scienze nascono dalla filosofia, e quindi noi oggi per esempio adottiamo nella comunicazione dei meccanismi di semplificazione che riguardano la sequenzialità, il dubbio, la scomposizione. Ecco, e ovviamente questo aumenta ancora la complessità, quindi parlando di menzogna potremmo dire che la complessità trasforma la fiducia in menzogna, perché cioè nel senso, perché io alla fine, come diceva lei, poi non so, una fake news può essere vera, confonde, perché si disperde, è difficile creare un meccanismo anche personale, anche basato sulla fede, perché poi nella vita quotidiana, cioè, è davvero complesso e ci disperdiamo tutti. A questo in teoria dovrebbe servire nella operatività, ci dovrebbero essere i produttori di conoscenza, lei parlava per esempio di illuminismo eccetera, però noi abbiamo avuto adesso questi produttori di conoscenza, Paolo prima parlava di condizione postmoderna, ma in realtà non ci sono più produttori di conoscenza sostanzialmente, cioè produttori di parola, di contenuti, per usare un linguaggio internet, la parola e il contenuto, cioè quando mi occupo di big data mi occupo degli algoritmi, ma mi occupo, poi mi dicono anche i contenuti, perché poi dobbiamo anche comunicare. E quindi dov'è l'altro pensiero? Forse è un problema che questo altro pensiero non c'è, non lo sta producendo nessuno al mondo. O se magari c'è, lo chiedo a lei, perché ovviamente io non sono informato. E poi anche un problema, quindi un problema di conoscenza, un problema anche di formazione, secondo me ovviamente della scuola, ma il vero decisore in questo purtroppo è la politica, e la politica secondo me, esiste anche una scienza che si chiama scienza della politica, ma vedo che nessuno la applica, soprattutto in Italia da 30 anni vedo che non si applica più. E quindi ancora c'è un problema di conoscenza eccetera, perché se una persona va con un rosario in piazza, molto francamente, perché sta adottando un semplice meccanismo di comunicazione e basta, perché vuole semplificare, arrivare in modo chiaro eccetera. E allora, da un punto di vista politico, io personalmente come cittadino sono insoddisfatto di tutta la proposta politica che c'è attualmente. Le faccio una battuta, non sarei soddisfatto se ci fosse un partito cattolico che mi facesse capire come recuperare, mi faccia vedere questa parola. E quindi la domanda che le faccio è: possibile in un futuro l'esistenza ancora di un partito politico cattolico in tutta questa complessità?
Se non ci sono altri interventi dalla sala, ce ne sono due da qui, che il dibattito ci ha stimolato molto, passo subito. Marica.
Sì, non entro, verrebbe da entrare nel dibattito, ma non entro direttamente, o meglio, entro lateralmente. Mi rifaccio all'ultima enciclica. Non è che siamo un po' chiusi noi occidentali? In fondo, noi occidentali, in fondo nell'ultima enciclica e in quella che è una visione che ci arriva comunque, la profonda novità è dell'arrivare da un altro continente. E i riferimenti costanti, tra l'altro, ai lavori anche delle conferenze episcopali del Sud America, dell'Asia, sono forse io li ho personalmente letti come estremamente portatori di un nuovo seminato, in termini anche di, come dire, rapporto tra uomo e natura, rapporto tra comunità, rapporto forse siamo proprio vecchi noi, vecchi noi come Occidente, eh? Vecchi noi come Occidente. Credo che, come dire, una delle sottili questioni che il Papa pone sia anche questa, no? Ed è una questione demografica anche questa, è il nostro invecchiamento. E quindi questa era a latere del tutto, no? L'altra era un pochino più, se vogliamo, tra virgolette, tecnica. Lei giustamente ha detto, no? L'epignosi in Giovanni. A me però viene in mente anche l'espressione che Gesù, l'espressione per cui Gesù è traduttore e interprete, il diermeneuo della parola. In Luca, e che forse rispetto a tutte queste questioni della comunicazione, della testimonianza, questo come dire, lavoro incessante di traduzione, interpretazione, che richiede un soffermarsi, richiede una riflessione, sia quella parte che un po' forse tutti, come dire, tendiamo a dimenticare. Basta. È un po' confuso forse, però.
Mi ricollego subito a quello che diceva Marica a proposito dell'Occidente, per introdurre una breve considerazione che volevo fare io, perché poi, come ho detto, questa lezione ha un senso non solo in sé, ma all'interno proprio di un momento particolare di questo corso. Cioè, tu dicevi l'Occidente forse è vecchio. Se parliamo di età, mi ritorna un concetto che, su quale sto riflettendo un po', cioè io mi chiedo come verremo definiti nel 2000 e boh, quando un osservatore di un mondo futuro leggerà la storia e vedrà questo periodo, dice, ma cosa è successo in Europa, nel mondo nel 2000, fra il 1945 grosso modo e il 2000 e qualcos'altro, che, o meglio, noterà probabilmente che comincia qualcosa verso la fine 600, comincia un tipo di rapporti fra le persone, per la persona e lo Stato. Questo per tornare all'intento principale del nostro corso, no? Un tipo di rapporti che a un certo punto va in crisi, forse in più punti va in crisi in realtà, perché poi le cose le vedi, le cose grosse le vedi da molto lontano, le cose medie le vedi da un po' più vicino, riesci a metterle a fuoco, quindi bisogna sempre modulare anche il proprio punto di vista per vederle bene. La cultura dei diritti, che viene da, che si esaltò al massimo nell'età dei lumi, è stata già messa in crisi a fine Ottocento, già si dubitava del valore assoluto di questo modo di intendere il rapporto tra cittadini e Stato. Poi sono intervenute altre cose, qui rientra proprio il concetto delle cose medie e delle cose grandi, intervenute altre cose, è finita la globalizzazione, quella di allora, due guerre mondiali, e quindi c'è stata poi una ripresa in un altro senso, c'è stata un'altra razionalità che è arrivata, quella del comunismo, quindi alcuni concetti sono stati ripresi, riadattati, ma erano tutte cose che sembravano vere, quasi assolute in quel momento lì, ma poi guardandolo in prospettiva un po' più lunga, uno potrebbe forse vedere, io ho questa idea, magari mi sbaglio, fra qualche secolo potrebbe vedere, ah sì, fra questo periodo e quest'altro vedevano le cose in questa maniera, poi è successo questo, le hanno un po' cambiate, poi a un certo punto c'è stato un punto di rottura e forse siamo arrivati a quel punto di rottura, cioè forse siamo arrivati veramente al punto in cui è finito un certo modo di intendere i rapporti fra cittadini, fra cittadini e Stato. Il concetto della fiducia, sposo pienamente da giurista, tutto si regge sulla fiducia, non, il regime sanzionatorio è solo l'ultima istanza, tutti facciamo delle cose in economia, in diritto, ma anche in politica, nella vita di tutti i giorni, convinti che quello che faremo avrà un giusto soddisfacimento, secondo uno schema di relazione che sentiamo dentro. Noi lo facciamo perché se qualcuno poi non mi dà soddisfazione ci sarà la punizione. Questo non vale né nel diritto, né in economia, né in politica. anche se qualcuno pensa di far passare questo concetto, neanche in politica vale. Allora, se questo è forse il principio latente che ci portiamo dentro, ma che invece noi occidentali decliniamo sempre in un altro modo, cioè quanto è forte l'autorità dello Stato, quanto c'è di protezione esterna alla relazione fra me e te, chi mi può garantire nelle mie pretese? Questa è la maniera occidentale di intendere i rapporti tra Stato e cittadino, e probabilmente anche la maniera occidentale di intendere proprio la storia. Cioè, la civiltà che abbiamo creato noi ha una ragione nel momento in cui riesce a spingersi materialmente oltre un certo punto. Noi vinciamo la storia, vinciamo le nostre difficoltà, la nostra tecnologia è sempre più avanzata e con questa vinciamo tutto. Forse è arrivato a un punto di crisi questo tipo di ragionamento, e forse anche le nuove regole che ci diamo e ci daremo sul principio della comunità, sul quale stiamo riflettendo anche noi nel Dossetti, che mi fa piacere che hai richiamato, forse questo e qualche spunto in questo senso ce l'hai dato, declinando la libertà in un certo modo oggi, forse questo può essere un elemento di cambiamento forte nel modo in cui costruiamo le nostre comunità. Quando cioè cominciamo a considerare le nostre libertà non come provenienti, non come libertà derivanti da qualcuno che ce le garantisce e contro le libertà di qualcun altro, ma quando le nostre libertà sono intese solo attraverso un filtro, o principalmente attraverso un filtro che dice quanto in questa libertà mia migliora anche la vita degli altri.